Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Gabriele Romagnoli da Solo bagaglio a mano, quinta lettura.
E alla fine sono rinato. Molti anni fa, quando vivevo a Torino, andavo ogni tanto all'asta degli oggetti smarriti sui treni. Si svolgeva in un deposito della stazione. C'era di tutto, ruote, tubi lunghi 3 metri, stampelle. Ti domandavi continuamente come si potessero dimenticare cose del genere in una carrozza. Eppure, era accaduto. Quel che mi affascinava era l'ultimo lotto che il battitore proponeva, la valigia chiusa. Non ho mai osato fare un'offerta, ma invidiavo chi se la portava a casa. Forse conteneva calze e mutande, forse un tesoro. Tenerla chiusa ancora per un po', ancora qualche giorno, mese, anno, era un modo per diventare davvero ricchi. Era comprarsi, a basso prezzo, la speranza o l'illusione, la magia. J.J. Abrams è una delle menti più elaborate tra i creatori di intrattenimento contemporanei. Ha ideato la serie televisiva Lost, scritto o diretto film che vanno da A proposito di Henry all'Ultimo Guerre Stellari. Ha pubblicato un romanzo composito, un libro nel libro che ha in effetti bisogno del desueto supporto materiale, intitolato S, o all'interno, La nave di Teseo. Lo hanno invitato per un intervento al TED, la conferenza che unisce le menti più brillanti del pianeta. Si è presentato dichiarando la sua passione per le scatole, i contenitori. Li scompone fin da piccolo per capirne la forma nascosta. Ha elogiato l'estetica del montaggio, fatto prevalere il contenitore sul contenuto. Poi ha mostrato una scatola magica. Gli fu regalata quando era un ragazzino, era di cartone. Aveva per logo un grosso punto interrogativo e veniva reclamizzata dicendo che per $15 ne offriva 25 di magia. Un affarone. Era ancora chiusa con il nastro adesivo. Conteneva ancora $25 di magia, più interessi. J.J. ha paragonato ogni cosa che ama a quella scatola. Il cinematografo buio dove entri per vedere indirettamente un'avventura. La televisione che accendi per fuggire dalla solitudine. Le persone che incontri e rivelano aspetti sorprendenti. L'universo con il suo mistero. Alla fine, ha detto semplicemente, la mia scatola è rimasta sempre chiusa e se l'è portata via. Me ne sono ricordato quando a mio fratello è venuto in mente che nella casa di Parigi in cui avevo abitato c'era una cassaforte chiusa. Stavo per trasferirne la proprietà e fosse stato per me avrei consegnato all'acquirente le chiavi senza mai scoprire che cosa conteneva. Invece, a 48 ore dal rogito, mio fratello ha evocato quello che chiamava il segreto di Redoutable. Tu non l'hai mai aperta perché non avevi le chiavi. Il precedente proprietario ti ha detto di non averla mai aperta perché non aveva le chiavi. Magari c'è un tesoro, questa è una via di gioiellieri. Più che altro bigiotteria, ma il luccichio aveva già abbagliato. Ora, aprire quello sportello era diventata una missione. L'ho riguardato. La serratura era coperta da una lastra di metallo su cui era inciso una specie di grande C. Facendola ruotare apparivano 4 buchi in cui infilare le chiavi sparite. L'abbiamo fotografata e siamo partiti alla ricerca di chi potesse aprirla. Il ferramento all'angolo ha scosso la testa, non sapeva proprio da chi indirizzarci. Mai visto niente di simile, di ferramenta in ferramenta, di quartiere in quartiere, abbiamo girato mezza Parigi, superato la Senna, scollinato Montmartre. Al 15° negozio abbiamo deciso di cambiare strategia. Ci serviva uno specialista. Mio fratello ha chiamato un'amica che ha chiamato un amico che ha chiamato chissà chi. Certo è che dopo 2 ore mi ha telefonato Madame Sakono. Dall'accento non sembrava giapponese. Ha chiesto una descrizione dell'oggetto e ha detto «Viene Rouge, mercoledì alle 9, 300 euro». Se impiega più di un'ora, 400. Dopo non la rimette a posto, contanti. Il martedì sera a cena abbiamo scommesso sul contenuto della cassaforte. Le donne cedevano a suggestioni romantiche, un pacchetto di lettere, un braccialetto d'oro con un nome inciso sopra. Mio fratello ha puntato su viti, polvere e un orologio. Sua figlia una torcia. Io niente. A questo punto si è levato un coro con la domanda: se pensi che non ci sia niente, perché butti 300 euro per aprirla? Avessi potuto, mi sarei tenuto la cassaforte del suo segreto, la valigia chiusa e il suo contenuto di speranze, ma ero a un bivio e ho scommesso, come Pascal, sulla fede, pur non credendo. Rouge è arrivato puntuale. Poiché l'elettricità era già stata tolta, mio fratello ha portato una prolunga di 12 metri e ci siamo attaccati alla corrente della portinaia, che ha gli aculei ma non l'eleganza del riccio. Non abbiamo chiesto a Rouge chi fosse esattamente e come avesse acquisito esperienza di casseforti. Ha estratto un trapano, un cacciavite, un martello. Ha guardato a lungo la serratura prima di attaccarla. Su di lui non avrei scommesso un euro. Tempo 20 minuti e avrei perso. La cassaforte si era già aperta. Rouge ha lasciato lo sportello accostato e arretrato, ha fatto un gesto con la mano che significava «Prego, a voi». Già dallo spiraglio si intuiva, l'avevo azzeccata io. Nada, nothing, rien, o quasi. Ho passato la mano su uno dei due ripiani, liscio, poi sull'altro. Mi è rimasta tra le dita una cosa, una targhetta. Sopra c'era inciso un numero, 760.187. Così, con il punto, dopo le prime tre cifre. La Rouge stava spiegando che secondo lui la cassaforte era stata installata, chiusa e mai più riaperta, e che aveva circa 30 anni. Io pensavo 760.187. C'è una persona che ha cambiato la mia vita. Da sempre vedere un film che finisce male o leggere un romanzo drammatico mi ha condizionato l'umore per giorni. Sommandoli sono stato male per mesi, finché lei, uscendo da una sala di Omaha, nel Nebraska, dove avevamo visto Most Wanted Man, tratto da un romanzo di John le Carré che finisce male per tutti, mi ha detto non essere triste, il film è finito ma la storia continua e sai, dopo succede che il buono scappa dalla prigione, la spia cinica viene licenziata, esce anche il sole a Berlino, almeno nei weekend. Non era la fine, era un inizio. E così 760.187. Adesso ho una nuova missione, giocare le cifre al lotto, trovare un punto corrispondente sulla mappa del mondo, non credere, ma vivere come se ogni fine, anche questa fine, fosse soltanto un inizio. E con questo posso riaprire gli occhi nel buio di una cassa in Corea del Sud. Mi è stato detto che era tempo di riposare, di arrendersi, accettare la fine. Dovevo davvero venire fin qui per sapere che la vita è breve, la felicità dura un attimo, si arriva e si parte a mani vuote? Certo che no, eppure sì. Perché se passi tutto il tuo tempo a bere e a mangiare, a farti il nodo alla cravatta, aspettare persone e aerei, quando è che ti fermi per ammetterlo? Adesso, dentro questa scatola nell'oscurità, adesso lo penso. Ma soprattutto penso, quando è che sollevate questo cazzo di coperchio? Chiese Kurt Cobain agli altri Nirvana la sera prima di spararsi. Ragazzi, voi vi state ancora divertendo? Non sempre, neppure spesso, e tuttavia si va avanti, anche nel rispetto di chi avrebbe voluto farlo e non ha potuto. Si va avanti perché questo è e altro non c'è. Si sposa la vita in ricchezza e in povertà, nell'amore e nel disamore, per 46 ore di felicità e 228 a lavarsi la faccia e i denti. Non aspettatevi che bussi sul coperchio o urli per farmi aprire. Ho imparato a resistere e se ci riesco qua dentro, la prossima risonanza magnetica sarà uno scherzo. Qualcosa accadrà finché c'è vita. C'è vita. La speranza, quella non mi sembra fondamentale. Non sperare in faccia a nessuno, ammonisce il mio amico poeta Alessandro Bergonzoni. E Franco Berardi, detto Bifo, in Heroes fornisce questi suggerimenti. Non prendere parte al gioco, non aspettarti soluzioni dalla politica, non essere attaccato alle cose materiali, non sperare. E ancora, non appartenere. E ricorda che disperazione e gioia non sono incompatibili. Possiamo capire la situazione e disperarci, tuttavia essere contenti perché ci siamo, perché capiamo, perché proveremo a risolverla e se non ce la faremo, se perderemo, non ci arrenderemo. Perché cerchiamo di regalarci un minuto alla volta più di 46 ore di felicità. E se poi ci rendiamo finalmente conto che l'aumento di questa cifra dipende molto spesso da altri, beh, forza. Pensiamo anche a come regalare a qualcuno 47 ore di felicità. Allarghiamo la nostra esperienza includendo quella delle persone che amiamo. Poche abbiamo scoperto a lume di candela facendo testamento, ma buone. Una voce lontana annuncia ora sei pronto per rinascere. Mi stappano, respiro, tolgo la vestaglia senza tasche e mi rimetto le scarpe, risalgo le scale, torno nell'ufficio di Cominsù che mi offre un tè. Gli chiedo se è religioso, risponde di no. Sei davvero pronto per morire? Ancora no. Dice che lo scopo del gioco non era prepararsi a morire, ma a vivere. Mi accompagna all'uscita. Mentirei se dicessi che ora il grigio cielo coreano mi appare luminoso. È lo stesso di prima, come lo sono io. Può finire adesso, mentre vado all'aeroporto, su uno dei tre voli che prenderò o per qualunque altro inimmaginabile motivo. Sono pronto? No. Lo accetto? Ho forse scelta? Ma finché non è finita, non è finita. E anche allora può sempre ricominciare. Il futuro è una valigia da aprire accettando ogni possibile contenuto. Possiamo provare a prepararcela da noi, ma senza esagerare, appesantirci, illuderci. Potrei dire che questo è un piccolo manuale di resistenza umana, o il prologo alla creazione di una nuova specie più leggera, mobile, che sfugge a ogni schema e quindi sopravviverà alle mutazioni in corso. Troppo, certo, ma pensate, che rivoluzione sarebbe? Che vera rivoluzione? Forse l'ultima possibile, altro che destra, sinistra, gran borghesi con la faccia spalmata sulle fiancate degli autobus che vogliono rifarsi l'acconciatura, semplificatori semplicisti, liquidatori liquidi, rottami venuti dal futuro. Che rivoluzione! Una generazione capace di scegliere sempre la libertà, di consumare soltanto il necessario, incluso ciò che è necessario per il piacere, di non legarsi a nulla, di saper perdere cose e battaglie senza perdersi, di non credere in idee e fedi che le sono state date, preconfezionate, alla nascita. Una generazione senza troppo passato né avvenire, ma con una inflessibile attrazione verso il presente, inafferrabile, imprevedibile, disancorata dal suolo e dal tempo, in sintonia piena e pura con l'esistenza. E poi, quando finisce, arriva qualcuno a dirti: ti si allieve la terra, fallo tacere, ti si allieve la vita. Per attraversarla ho un unico insegnamento, credetemi, solo bagaglio a mano.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.